parenti che non sono la tua.
Quattro storie per tre film di Tony Saccucci. Con la collaborazione di Lorenzo Corsini.
Era la voce di Emma Carelli in un'incisione del 1903. E così, con questa voce registrata, comincia La prima donna, il mio film sulla Carelli interpretata da Licia Maglietta. Vissi d'arte, l'aria della Tosca di Giacomo Puccini è la chiave di lettura di questa storia. Emma e Tosca hanno in comune una lunga vicenda fatta di battaglie tra maschile e femminile. Tutte e due hanno dovuto assistere alla distruzione di tutto quello che avevano costruito nella propria vita. E come in Tosca, nella vita di Emma c'è un oppressore, un potere maschile che la schiaccia fino a stritolarla. Emma Carelli nasce a Napoli il 12 maggio del 1877. Il padre Beniamino è maestro di canto. Il salotto della casa di Emma è un importante punto di riferimento per gli artisti dell'epoca.
Gli incontri a casa di mio padre sono noti a tutti. La Napoli che canta. Giordano, Cilea, Caruso. E poi intellettuali, giornalisti, la nostra Matilde Serao. E in tutto questo chiasso io ingaggio la battaglia con la mia voce.
Emma Carelli esordisce con La vestale di Mercadante ad Altamura, quasi casualmente. È un trionfo inaspettato, considerando che avrebbe dovuto cantare l'altra figlia di Beniamino, Bice. Tutti i critici scrivono al padre per complimentarsi del talento della figlia piccola. Giovanissima, Emma inizia a viaggiare per l'Italia per cantare i ruoli che la porteranno a essere uno dei grandi nomi della scena del momento. Si costruisce immediatamente una grande fama tra i due importanti editori musicali, Sonzogno e Ricordi. È il 1895, Emma ha solo 18 anni. Quando si esibisce per la prima volta al Teatro Costanzi, l'attuale Teatro dell'Opera di Roma, è il 1899. A questa data Emma Carelli ha 22 anni. Sono passati solo 4 anni dal suo esordio e già è un nome conosciuto. È già sposata e il suo matrimonio ha già creato scompiglio. Ma ancora non sa cosa il Costanzi rappresenterà per la sua vita. Nel Grande Teatro Romano canta L'Iris di Mascagni. Per lei è stato un grande ruolo, il personaggio che più di tutti ha creato nel pubblico l'immagine della Carelli cantante. E poi il Mefistofele di Arrigo Boito, dove si distingue per l'interpretazione della protagonista, Margherita.
Io voglio che Margherita viva la sua vita di folle dannata e canti con la bocca nella polvere. D'ora innanzi la Margherita è questa, quello che ho fatto io, non quella che fecero le altre lì alla ribalta. Ti do la mia vita, l'amore si è impadronito della mia... Queste donne devono ruggire!
I soggetti femminili folli e dannati sono il pezzo forte di Emma Carelli, sono la cosa più adatta alle sue capacità attoriali. E per questa sua qualità arriva all'apice della carriera a cavallo tra i due secoli. Recita alla Scala diretta da Toscanini, è la prima a interpretare Tosca fuori dall'Italia, a Buenos Aires, e poi seguono delle lunghissime tournée che la portano ad essere la diva più osannata del Sud America.
No, 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 orrore, porcheria, cazzi suatori, per Dio santo, non capito un cavolo. Vergogna!
Arturo Toscanini, uno dei grandi uomini della vita di Emma. Il loro primo incontro avviene a Milano, alla Scala, dove lei è riuscita ad approdare grazie ai successi di Roma. Qui, alla fine del 1899, va in scena Otello, il grande capolavoro di Giuseppe Verdi. La Desdemona della Carelli suscita un gran parlare. Emma proietta questo personaggio in avanti, lo getta in una piena tinta verista, discostandosi addirittura dall'immagine che lo stesso Verdi forse voleva darle. Emma vive i personaggi sulla propria pelle, li studia fino in fondo, li esalta. Toscanini ha in mano la gestione di quell'edizione dell'Otello, gettando nel panico tutto il cast visto il carattere burrascoso del maestro. Emma invece viene lasciata libera di interpretare il personaggio come meglio crede. Ma è in generale che la Carelli con Toscanini si permette di fare e soprattutto di dire cose impensabili per gli altri artisti.
Il maestro Toscanini, durante le prove alla Scala, ha comunicato il quartetto del Rigoletto. Silenzio. Nessuno commenta. Scusi, maestro, ma Borgatti è un tenore eroico e incisivo, no? Va benissimo per il repertorio di Verdi. Ma il Rigoletto è Caruso che deve può cantarlo, no? Secco. Ragione a Carelli. La parte è di Caruso.
Emma è già diventata una personalità all'altezza del grande maestro che l'ha diretta. Guadagna 3 volte più di lui e Toscanini se ne lamenta pubblicamente. Una donna che guadagna più di un uomo e non di un uomo qualsiasi è uno scandalo. Ma Emma è abituata agli scandali perché nel 1898 ha sposato il rivoluzionario Walter Mocchi, un uomo che mette paura alla buona borghesia italiana, un uomo che è stato soprannominato l'anarchico. È evidente che la Carelli non ama la vita tranquilla e borghese, è affascinata dal nuovo, dalle strade non tracciate. Emma arriva a scontrarsi con la propria famiglia per raggiungere Walter, confinato, che era stato condannato come agitatore di piazza. Il loro colpo di fulmine suggella una vita di avventure perché dopo il matrimonio a Perugia, Walter e Emma sono sempre in viaggio. Insieme partono per il Sud America nel 1900. Questa tournée è la vera avventura artistica della vita di Emma Carelli perché è il momento della sua famosa Tosca a Buenos Aires, a 5 mesi di distanza dalla prima assoluta del Teatro Costanzi del gennaio del 1900. Parliamo di 120 anni fa.
Queste signore tosche della scena lirica che piazzano il cadavere così fra 2 candele, come dire, come fosse una tazzina di caffè dopo pranzo, io non la intendo.
A partire da questo momento l'Argentina diventa la terra della consacrazione artistica. Emma e Walter partono e tornano di continuo. Arrivano a ben 5 tournée in Sud America, tournée che durano mesi e mesi. Questi viaggi creano atmosfere magiche. Sulle navi che solcano l'Atlantico viaggiano gli artisti migliori dell'epoca. Insieme a Emma ci sono Enrico Caruso, Rosina Storchio, Titta Ruffo. Anche in Europa Emma incontra il favore di moltissime persone. Il suo camerino è sommerso di lettere, biglietti, messaggi, molti di questi scritti dalle grandi personalità dell'epoca. Eleonora Duse scrive: «L'incanto della voce e la gentilezza del cuore, ecco Emma Carelli, e io le dico grazie come a una sorella, ammirandola e amandola». Questa idilliaca situazione precipita nel 1904. Emma e Walter abitano a Milano, di ritorno da una seconda grande tournée in Sud America. Qui, in questa città, Walter organizza lo sciopero generale che alla fine blocca l'Italia. Emma non riesce a slegarsi dalla figura del marito, nonostante la sua celebrità.
Il direttore del lirico è venuto a casa mia a dirmi che è un bene per tutti non iniziare la stagione proprio con me, perché ho sposato Mocchi. No, scusi, aspetti un istante. Sono andata in bagno e ho ingoiato il sublimato corrosivo.
Emma corre in bagno e ingoia 3 pastiglie di sublimato corrosivo, che serviva in piccolissima quantità a sbiancare i denti. Insomma, Emma tenta il suicidio.
La notizia è stata riportata da tutti i giornali del mondo. Mi hanno dato addirittura per morta, necrologi mirabolanti. Si è rimangiato il veto, il direttore del Lirico. Il maestro Mugnone alle prove, dopo la convalescenza, mi ha gridato: signora Emma, ma che erano, pastiglie per la gola?
Walter Mocchi, a 2 mesi di distanza dal tentato suicidio della moglie, si candida alle elezioni per la Camera dei Deputati. Il suo è un flop politico, prende 36 voti. Dunque è meglio partire. Emma si ritrova di nuovo in Sud America, a Santiago del Cile. Matilde Serao, amica storica di Casa Carelli, scriverà più volte tristi parole di rimpianto per la grande cantante, che è bandita ormai da tutti i teatri d'Italia e soprattutto dal suo San Carlo e dalla sua amata Napoli. Emma, lontana dai teatri italiani, si costruisce una carriera affollata di impegni a Lisbona, Parigi, Madrid, ancora Buenos Aires, Monte Carlo, persino a San Pietroburgo con diverse esibizioni all'Opera Imperiale Russa. È in questo periodo che Walter Mocchi partorisce l'idea che ha poi rivoluzionato per sempre la vita di tutti e due. Walter diventa sostanzialmente il manager della moglie e in seguito sarà uno dei più grandi impresari teatrali. In Italia si inizia a guardare con un occhio diverso alla coppia Mocchi-Carelli, ai Mocarelli, come verranno chiamati negli anni successivi quando saranno impresari teatrali potentissimi. All'inizio è proprio Emma a dare lustro alle attività imprenditoriali del marito. Anche grazie a lei, Walter riesce a riempire i suoi teatri. Gli impresari italiani, Visconti, Sonzogno, Florio, decidono così di unirsi a Walter Mocchi per la gestione dei propri teatri. Nasce la STIN, la Società Teatrale Internazionale. È il 1908.
L'amministratore generale della STIN, a cui Walter ha fatto dare quel posto, con relativo stipendio, ha rifiutato il mio contratto perché non desidera, si dica, che è stata scritturata la Carelli in quanto moglie di Mocchi. La Carelli in teatro non è la moglie di nessuno.
Nel frattempo, il Comune di Roma decide di affidare alla società STIN il Teatro Costanzi, che ha bisogno di una amministrazione illuminata per creare un grande teatro d'opera all'altezza della capitale italiana.
Sapete che si dice in città, donna Emma? Si dice che voi non aprirete neppure l'abbonamento perché non avete quattrini per cavarvela in questa avventura in cui vi siete imbarcati.
Ah, sì.
Walter Mocchi, che in quel momento continua a girare assieme a Emma per il mondo, sceglie per questo compito Pietro Mascagni, ma dopo poco lo esonera e decide di dare la gestione del teatro a una persona di fiducia, e nessuno era più fidato in quel momento della moglie.
Intanto potete annunciare che fra 3 giorni apriremo l'abbonamento e che andrò io stessa in scena. E ora la Carelli vi tira una bella riverenza e vi saluta.
Così Emma rimane sola a gestire il più grande teatro di Roma, uno dei più grandi d'Italia. Walter è preso dai tanti, troppi viaggi di affari che durano per mesi e inizia ad allontanarsi da lei. Il loro rapporto è e continuerà a essere di complicità lavorativa.
Emma Carelli, tempra vigorosa ed impreveduta di combattente, non conosce riposo. Chiusa nel suo ufficio o frammista alle masse sul palcoscenico per incitare, per sorvegliare, per gridare, la Carelli si è assegnata un orario che varia dalle 14 alle 18 ore di lavoro al giorno e non si sottrae ad alcuna delle fatiche che allietano la vita d'una intelligente impresaria teatrale.
Le energie di Emma da questo momento si riversano tutte sulla sua nuova opera, un'opera che davvero la porterà a essere prima donna sia sulla scena che nella vita, la gestione del Teatro Costanzi.
È il principio che mi guida nella scelta delle opere da includere nel cartellone e il maggiore eclettismo possibile. Cercherò di preparare il pubblico agli spettacoli attraverso conferenze di introduzione. Aumenterò anche il numero delle rappresentazioni per abbassare il prezzo dei biglietti. Ho il progetto di dare spettacoli nuovi e moderni, rispettare tutte le tendenze e incoraggiare poi i giovani artisti.
L'intuito della neoimpresaria, che ancora è una vera e propria diva del palcoscenico, si fa già notare nella scelta di un soggetto straniero. La Carelli si impone immediatamente come un'esterofila, una persona capace di guardare oltre i confini italiani. Emma decide di trasferirsi a vivere dentro il teatro. Fa ricavare un appartamento al terzo piano, a pochi passi dal palco di proscenio. La sua vita ormai è per e nel teatro. Con Mocchi l'amore si è ormai spento. Nel febbraio del 1913 porta nel suo teatro una rassegna sui futuristi. Espone nel foyer i quadri di Balla, di De Chirico. Insomma, fa sicuramente una cosa mai vista prima in un teatro d'opera.
Caprone, couscous ammuffito, aromi, zafferano, catrame, uovo fradicio, cane bagnato.
Il pubblico è assolutamente deciso a non far parlare i marinetti. Si urla da ogni parte. A un tratto, da un palco della barcaccia del Costanzi, piovono proiettili contro i futuristi.
I traiettrici raganelle ricovero di lebbrosi. Avanti! Carne matida, scorcizia, suavità.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la situazione si fa più complessa. Deve fare i conti col richiamo al fronte di moltissimi professori d'orchestra, di macchinisti, di tecnici di palcoscenico, tutti gli uomini che partono per le trincee. Ma non si dà per vinta. Assieme alla Steen, la società del marito, stipula un accordo con i teatri d'opera degli alleati.
Sono in ritardo con la definizione del cartellone. Continuo richiamo sotto le armi mi obbliga alla sostituzione di professori d'orchestra e di coristi. Il problema degli artisti è diventato insolubile. Il tutto aggravato dal fatto che il pubblico poi non ha corrisposto sufficientemente, anzi non ha corrisposto affatto ai miei sacrifici. Intanto la Fenice e il Massimo, il Reggio e Carlo Felice, persino la Scala, hanno chiuso. Io no.
Il 1917 è il punto più alto delle abilità gestionali di Emma. Il suo intuito le fa capire l'unica soluzione per mantenere il teatro pieno in tempi di miseria: aprire a spettacoli d'avanguardia, discostandosi dal repertorio classico. E così approfitta del viaggio in Italia di Picasso, di Diaghilev e Stravinsky, invitandoli a portare i loro balletti russi sul palcoscenico del Costanzi. A Roma il pubblico ha la possibilità di ascoltare brani da Petrushka e da Les Yeux de Feu, diretti da Igor Stravinsky. Nell'intervallo ci si può concedere una visita al foyer del Costanzi, dove per l'occasione sono esposte le opere del genio di Pablo Picasso. Emma Carelli, possiamo dire che è la prima a far esporre Picasso in Italia. E Picasso sarà il protagonista dell'ultima serie di spettacoli a firma di Aguilev nella stagione 2021, con le scene e i costumi da lui disegnate per il balletto Il Cappello a Tre Punte. Per questa serie di grandi successi, Emma riesce nell'obiettivo di tenere aperto il teatro e per questo motivo acquisisce una fama di livello internazionale.
Pare che formidabile, formidabile sia la parola che mi descriva al meglio. Il Musical Times ha scritto che nella stagione del 17-18 l'unico impresario che ha avuto il coraggio di iniziare una stagione lirica
In un tempo così difficile, quando pure la Scala ha chiuso, nel più grande teatro di Roma, è una donna. Emma Carelli.
Se durante la guerra l'attenzione di Emma è rivolta alle avanguardie dei paesi alleati, subito dopo dà spazio a Giacomo Puccini, portando al Costanzi la prima de Il Trittico, il prodotto oscuro di difficili anni di guerra. È il 1919, il Costanzi è il centro delle attenzioni di tutti i compositori e la prima de Il Trittico è, come sempre, un grande successo. Se Emma in questo momento è al centro delle attenzioni di molti uomini, di molti artisti, di molti impresari, la stessa cosa non si può dire delle donne che avevano sostituito i propri uomini al lavoro nelle fabbriche. Al ritorno dal fronte la situazione precipita e le donne vengono estromesse dalle conquiste che avevano fatto.
Alle donne che sperano nella bontà del legislatore, io vorrei chiedere: che cosa pensate che sarà, adesso che gli uomini credono di non avere più bisogno del nostro aiuto? Leggano quelle donne i giornali, sentano i discorsi degli uomini politici e vedranno profilarsi la politica antifemminista di domani.
Il biennio rosso diventa un'altra dura prova per le fatiche di Emma, che ormai si è trasformata dalla giovane ragazza innamorata che seguiva il marito rivoluzionario, è diventata una vera e propria imprenditrice, in opposizione a chi nel teatro prende parte agli scioperi.
Dicono che sono spietata e non dimostro nessun rispetto, che tratto i miei dipendenti come bestie, nessun riguardo né per i giovani né per gli anziani, le vittime.
A porre freno a questa ascesa gloriosa della donna imprenditrice è un uomo. Si chiama Benito Mussolini. E pensare che nel gennaio del 1923, a pochi mesi dalla marcia su Roma, la direttrice del Teatro Costanzi aveva offerto un mazzo di fiori al neo presidente del Consiglio, che per la prima volta aveva messo piede con la sua nuova carica dentro il teatro. E addirittura il neo governo fascista concede al Costanzi un finanziamento di 400.000 lire per il 1924.
Che ha detto? C'ha una tessera? Ah, lei c'ha la tessera del partito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 testimoni che io me ne frego.
Ma il 1924 è l'anno della svolta del regime. Viene assassinato Matteotti e addirittura Tittaruffo, che era il cognato di Matteotti, sceglierà di non cantare più in Italia. Ovviamente questa cosa nel mondo della lirica si sente, è forte e comincia a preoccupare. Per Emma, come per tutto il paese, le cose cambiano.
Al Teatro Costanzi, tutte le sere, nell'atrio, coram populi, si è costretti a sentire la Carelli vomitare i più turpi e volgari epiteti contro il fascismo, il governo e le sue più alte personalità. Le più dolci sono che il Duce, Farinacci, Starace, Federzoni, Rossoni, Cremonesi sono ladri da strada maestra, assassini, banditi, ruffiani, magnacci. Dall'indagine riservata, partita un mese fa, 5 novembre 1925, in seguito all'anonima che restituisco, si è giunti alla conclusione che la signora Emma Carelli, proprietaria del Teatro Costanzi, è nota per il suo carattere autoritario e per il suo linguaggio troppo libero e poco deferente.
Emma Carelli, che non si era piegata davanti al carattere di Arturo Toscanini, non cede neanche di fronte all'arroganza del potere fascista e maschilista. Questo suo carattere indipendente, questo suo rappresentare il prototipo della donna indomita, di una donna libera, sarà la causa della sua condanna a morte. Una morte violenta che sopraggiunge il 17 agosto del 1928. Quello stesso 1928 che registra, in assoluto e non certo casualmente, il maggior numero di suicidi al femminile della storia d'Italia.
Voi lo sapete che ho la parte, la conosco a fondo. Abbiate la pazienza però di dedicarmi un po' di tempo, in tutta tranquillità, per togliere al mio temperamento tutto ciò che di eccessivo mi conduce poi a esagerare nei suoni, così come nella vita.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.